Allora, partiamo con il secondo episodio di questa roba qua. Nel primo episodio l'ho chiamata questa roba qua tipo un milione di volte, tanto che la prima cosa che ho fatto prima di pubblicarla è stata trovargli un nome creativo. E ditemi voi qual è un nome più creativo di Il Creativo. No? Non fa una piega. Ah, e prima che mi dimentico, un'altra cosa che nella prima puntata vi avevo promesso che avrei creato appunto questo indirizzo email al quale mi potrete contattare se avete voglia appunto di mandarmi le vostre opinioni su quanto trattiamo all'interno di questo podcast, oppure soprattutto suggerimenti su argomenti che vorreste vedere sentire esplosi un po' più nel dettaglio, ecco, perché io ho qualche idea sugli argomenti da trattare, però sicuramente se voi avete delle richieste e mi volete scrivere, abbiamo finalmente un indirizzo email che è ilcreativopodcast@gmail.com. Anche qui enorme sforzo di creatività per scegliere l'indirizzo email. Ne approfitto per un consiglio, visto che ne stiamo dando durante le nostre puntate. L'altra volta ho chiamato la prima puntata Essere creativi non è obbligatorio. Ecco, appunto, nella scelta del nome del podcast e dell'indirizzo email non è che sono stato particolarmente creativo, sono stato efficace, forse. Cioè, se è un podcast in cui c'è un creativo che parla e si chiama Il Creativo, è perfetto. L'indirizzo email non può che essere Il Creativo Podcast, perché l'indirizzo email deve essere memorabile, cioè deve essere un qualche cosa che uno si ricorda facilmente. Soprattutto per voi che mi dovete scrivere, ma anche per me, perché io tra le varie doti che ho non è che brilli particolarmente per memoria, quindi questo indirizzo dovrei ricordarmelo. Ecco, appunto, essere creativi non è obbligatorio, perché in alcuni casi se uno fa il creativo poi ci si aspetta sempre che tiri fuori la battuta del secolo, che tiri fuori l'ideona, soprattutto, ecco, poi una roba che io non sopporto è quando bisogna fare i biglietti per le feste di compleanno, per fare gli auguri, per il Natale, per i matrimoni. Cioè, non è che se uno fa il creativo è meglio di qualcun altro per scrivere gli auguri di compleanno, quello no, è una delle cose che odio. Io preferisco fare 200 pagine di manuale di un sito che abbiamo appena finito di sviluppare, che è il lavoro meno creativo del mondo, piuttosto che dover fare gli auguri di compleanno o di qualsiasi altra festività. E ecco, cosa parleremo oggi? Intanto, ecco, vi ricordo che registro sempre mentre guido. L'altra volta era di mattina, adesso invece è sera, sono reduce da una giornata lavorativa, è andata bene, normale, niente da segnalare. Però oggi è successa una cosa che mi ha fatto venire in mente quello di cui si potrebbe parlare in questa seconda puntata de Il Creativo. Allora, oggi ho parlato con un mio amico, diciamo ex collega, che attualmente si trova a cercare lavoro. Ho condiviso parte della mia carriera professionale con lui, poi le strade si sono divise, io sono andato a lavorare presso un'altra azienda, lui ha fatto il freelance, adesso è alla ricerca di una realtà più stabile. E allora oggi l'ho sentito al telefono e mi ha chiesto alcuni consigli su cosa fare per avere un po' di visibilità, per sfruttare, diciamo, i mezzi digitali, per far sì che le aziende che cercano un creativo o un designer lo possano contattare. E questa cosa un po' mi ha stupito, devo dire, perché anzi, non so perché, ma io credevo che fosse un po' più chiaro a tutti quali sono gli strumenti e i mezzi e le opportunità che abbiamo di metterci, diciamo, in mostra tramite il web. Però evidentemente non è così. Non è così perché, beh, lui è capitato oggi, ma non è il primo caso in cui un collega mi rivolge questo tipo di domanda. Quindi magari non è così scontato sapere cosa si può fare per farsi un po' notare, diciamo. E quindi ho pensato di parlare di questa cosa qua. A maggior ragione poi, visto che il target a cui mi sto rivolgendo in questo mio podcast è proprio magari lo studente o chi desidera fare un lavoro creativo e che quindi ha la necessità di costruirsi un'identità, perché noi creativi purtroppo viviamo un po' questa cosa del fatto di doverci creare un'identità. L'identità intendo essere delle entità a sé stanti, indipendentemente dall'azienda per la quale si sta lavorando in questo momento. Perché? Perché il creativo non è un ruolo. Un ruolo è il... ecco, non so, se un'azienda sta cercando un account, non me ne vogliano le decine di milioni di account che mi stanno ascoltando, ma l'account è l'account. Se l'azienda sta cercando l'esecutivista, un esecutivista è un esecutivista, più o meno bravo, più o meno skillato. Il creativo invece è un qualcuno che ha delle capacità innate. Adesso prendetela sempre, io sto parlando con umiltà, e quello che intendo dire è che, come abbiamo già detto l'altra volta, creativi si nasce, non è obbligatorio esserlo, non si può imparare ad essere creativi, si può imparare ad eseguire la creatività più o meno bene, ma la creatività c'è, ci deve essere. Quando uno nasce, quando sei lì in sala parto e la mamma ti guarda e tu piangi, sei già creativo. Quindi noi siamo delle entità creative che vagano per il mondo del lavoro e che oggi si fanno pagare i loro servigi a un'azienda, l'azienda A, domani sarà l'azienda B, dopodomani l'azienda C e così via. Però soprattutto chi fa questo lavoro, chi vuole fare questo lavoro, dovrebbe farlo per regalare dei momenti piacevoli a se stesso. Ovvero, quando un creativo fa un lavoro, deve farlo per piacere personale, cioè devi fare un qualche cosa che ti soddisfa, che ti piace, che ecco, questa è un'altra buona regola che vi posso dare. Quando fate un lavoro creativo, quando eseguite un progetto, intendo, fate sempre in modo di consegnare al cliente un progetto o un lavoro creativo che poi un domani, se un qualcuno vi dice: ah, ma l'hai fatta tu questa pubblicità, l'hai fatto tu quel sito, l'hai studiata tu quell'app, voi possiate dire con fierezza: sì, l'ho fatto io. Cioè, la regola è non fare mai un qualche cosa di cui ci si vergogna. Se ti vergogni di quello che hai fatto, non presentarlo. Ecco, questa è una piccola regola che non sempre si può seguire, ovviamente, perché purtroppo capita, e non è neanche così poco frequente, di dover fare delle cose perché piacciono al cliente, che alla fine ce le paga. Quindi se vuole una cosa fatta in un certo modo, bisogna fargliela. Certo è che se siamo dei professionisti e siamo dei consulenti, perché altra cosa che vi dico di annotarvi: il creativo è un consulente, sempre e comunque deve svolgere il lavoro di consulenza. Se il cliente ci chiede di fare un lavoro che per noi non funziona, che è oggettivamente brutto o non funzionale, noi abbiamo il dovere di segnalarlo. Dobbiamo segnalarlo una, due, tre volte, alla quarta si esegue, però almeno avremo la coscienza a posto che il cliente noi l'abbiamo avvisato. È un po' come quando a militare, per chi l'ha fatto, ti dicevano: tu devi dire alto là, chi va là, una, due, tre volte e poi spari. Stessa cosa. Quindi noi dobbiamo fare delle cose in prima battuta che ci soddisfino. Qual è un metodo per capire se la cosa ci soddisfa o no? Io ne ho adottato uno, perché non possiamo lasciare questa cosa alla percezione, perché noi creativi, un po' come tutte le persone, ma noi creativi ancora di più, siamo così un po' lunatici, quindi quello che ci piace oggi non ci piace domani e così via. Cioè oggi mi innamoro di un font, mi innamoro di un metodo di comunicare. Mi innamoro di uno stile pubblicitario, mi innamoro di un tono di voce di un messaggio radiofonico, il giorno dopo invece me ne piace un altro. È normale che sia così. E allora dobbiamo in qualche modo, sempre rimanendo nella nostra cazzonaggine, trovare un qualche cosa di oggettivo che ci permetta di analizzare il nostro grado di soddisfazione. Il nostro grado di soddisfazione lo possiamo analizzare in questo modo, almeno io ho fatto così, ve lo trasferisco, poi se volete provare, provate, magari funziona anche con voi, io lo reputo un buon metodo, altrimenti, boh, magari voi ne avete degli altri, fatemelo sapere all'indirizzo mail che vi ho dato prima, lo scambio fa sempre bene e poi non si finisce mai di imparare e nel nostro mestiere è vero più che mai. Ecco, io cosa faccio? Io ho un profilo su Behance, ve l'ho detto anche l'altra volta, mi trovate come Paolo Sartorio, cercatemi, mettetemi qualche like così mi vanno sui contatori. Ho un profilo su Behance dove pubblico i miei lavori. Il mio metro di soddisfazione è il seguente. Quando finisco un lavoro lo guardo e dico, ok, questo lavoro lo pubblicheresti su Behance? Lo pubblicherai su Behance come tuo lavoro? Lo metterai in portfolio visibile da tutti? Se mi rispondo di sì, ok, vuol dire che sono soddisfatto, sono fiero e non mi vergogno di quello che ho fatto. Se mi rispondo di no, allora lì c'è un problema, perché per me personalmente non mettere un lavoro su Behance significa che in qualche modo io appunto mi vergogno di confrontarmi con altri creativi su quel determinato progetto. Perché dico su Behance? Io prendo Behance come riferimento perché che ne dicano, e vi giuro che ho sentito persone anche posizionate in un certo modo all'interno di agenzie pubblicitarie con dei ruoli abbastanza alti. Dire che su Behance c'è la merda, che ci sono dei designer scarsi, che lì ci sono, diciamo, i rookie mentre i pro stanno da un'altra parte. Sapete cosa ne penso io di questa cosa? Che è una gran cazzata. Perché su Behance c'è il motore della creatività mondiale, ovvero ci sono i ragazzi giovani mettono i loro lavori lì. E i ragazzi giovani nel nostro mestiere dovrebbero essere quelli che guadagnano più soldi. Cioè, è assurda questa cosa se ci pensate. Cioè, noi ancora, ma qua forse sto aprendo un capitolo troppo ampio che secondo me merita una puntatina a sé e forse la prossima potrebbe essere quella buona, però ve l'accenno solo. Per come sono strutturate le agenzie pubblicitarie, oggi come oggi si tende a privilegiare una figura con esperienza anche all'interno, dell'ambito creativo pubblicitario. A privilegiare intendo che hanno i contratti migliori, guadagnano di più, hanno i benefit, vengono trattati meglio, mentre invece i ragazzini, come al solito, come d'abitudine, come da cattiva abitudine in Italia, vengono presi, buttati dentro, trattati da eterni stagisti, usati come carne da macello. Tu sei fresco oggi, mi fai due idee, poi alla terza, visto che ti dovrei mettere in regola, ti mando fuori dai coglioni e vengono trattati un po' così. Ma pensate all'idiozia di questo tipo di comportamento. Quali sono i migliori creativi? I migliori creativi sono i ragazzi giovani, quelli freschi, quelli sotto, quelli dai 20 ai 25 anni. Io ne ho 36, quest'anno ne farò 37. Io sono già bollito, ma io mi reputo già bollito. Quello che ho dalla mia parte è un po' di esperienza e l'essere ancora fortunatamente a livello di età a cavallo tra l'età in cui sei creativo perché sei un minchioncello che spara cazzate tutto il giorno, e l'essere un padre di famiglia. Io sono tutte e due, tra l'altro. Io sono un padre di famiglia che spara minchiate dal mattino alla sera, e questa cosa va bene, ci sta e mi tiene ancora in vita. Però io, quando vedo i ragazzini, per esempio, che su Facebook pubblicano i meme o i meme o come cavolo li volete chiamare voi, io vedo un casino di creatività in quelle cose lì. Io scorro la mia timeline di Twitter e di creatività lì ne vedo tantissima, e vado a vedere chi la fa, chi scrive certe battute, chi condensa in così pochi caratteri dei concetti così divertenti e allo stesso tempo così profondi, e sono ragazzini. E allora le aziende dovrebbero prendere quei ragazzini, pagarli oro e buttarli all'interno del mondo del lavoro, sfruttando la vena creativa, un po' come per i calciatori che hanno il fisico, e il fisico gli funziona benissimo dai 18 ai 30 anni, e poi, insomma, il prezzo inizia a scendere perché si sa che poi inizia la sciatica, il reumatismo, fa male un po' la gambetta, la tira indietro, e quindi vengono pagati meno. Invece no, creativi, contrario, i ragazzini a fare gli stagisti e i vecchi babbazzi andare avanti a scalare i vertici. Comunque, vabbè, questa cosa qua magari ne parleremo bene in futuro, un futuro più prossimo che lontano. E quindi, appunto, riallacciandomi all'argomento principale, vi dicevo che se per me un lavoro è pubblicabile su Behance, per me quel lavoro va bene. Poi è logico, io tra i lavori che ho pubblicato, pubblicherò su Behance, ne ho alcuni che reputo straordinari perché mi piacciono molto, sono molto soddisfatto di come li ho realizzati, e altri invece normali, un po' meno belli, però sempre comunque piacevoli per quelli che sono i miei canoni. E quindi questa cosa qua a me fa capire quando ho fatto bene o no il mio lavoro, perché se io ho un lavoro che non voglio pubblicare su Behance, allora mi faccio questo esame di coscienza e dico: quante volte ho detto al cliente che questa cosa si poteva fare in un altro modo? Se gliel'ho detta 3 volte, la regola del 3, e lui mi ha sempre detto no, facciamo cos'ha, e gli dico: ma è meglio così, e lui cos'ha, ma è meglio così, e lui cos'ha, alla terza, se gli ho detto queste 3 volte, basta, io ho la coscienza a posto che ho fatto per bene il mio lavoro di consulente. Se invece il cliente riesce a capire che tu, facendo il consulente, gli stai dando un contributo e lo riesci a tramutare in valore aggiunto funzionale poi a quello che è il prodotto finito, allora lì hai vinto. Ma appunto, abbiamo parlato di Behance. Behance è uno strumento eccezionale per mettersi in mostra. Su Behance potete vedere un sacco di lavori veramente fighi. Io vi invito a cercare un po' di esempio. Ecco, la prima cosa che mi viene in mente: c'è un ragazzo che, come me, amava i Beatles e i Rolling Stones. No, un ragazzo che ha rifatto l'interfaccia grafica di WhatsApp, e mi sembra l'abbia chiamata WhatsApp Black Edition, una roba del genere. Adesso purtroppo lo svantaggio di registrare questo podcast mentre si guida è che non posso consultare al volo i link e essere sicuro delle informazioni che vi passo, però ci sono i motori di ricerca, quindi fate un po' anche da soli, dai. Cercate WhatsApp Black Edition e troverete il lavoro che ha fatto questo ragazzo. E come lui ci sono tantissimi altri ragazzi che magari in azienda stentano, che magari hanno sempre il direttore creativo che gli dice: no, questa cosa qua fa cagare, farla in un altro modo. E loro cosa fanno? Sfogano un po' le loro capacità creative, sfogano la loro creatività realizzando progetti per i cazzi loro a casa di notte, tirando mattina, arrivando poi in ufficio con le occhiaie, semplicemente per il gusto di fare dei progetti belli da condividere con gli altri. E allora cosa fanno? Si fanno una bella presentazione verticale, la pubblicano su Behance e tutti possiamo ammirare il lavoro fatto da loro e prendere spunto per il futuro. Io, per esempio, grazie a Behance ho conosciuto dei designer, sempre, diciamo, li ho conosciuti digitalmente, cioè ci siamo scritti qualche messaggio magari su Facebook o tramite lo stesso Behance, e ho appunto potuto scambiare con loro dei pareri, delle opinioni, cercare di capire le tendenze della grafica. In quel caso si parlava di design di siti web, ed è stato molto molto utile per quanto mi riguarda. Quindi il primo consiglio che vi do: sfruttate Behance, pubblicate i lavori, pubblicate anche i work in progress se volete. Ovviamente prestate sempre attenzione a non pubblicare cose che non sono ancora state rilasciate o che potrebbero essere, diciamo, mal viste dal cliente finale. Se per caso, ecco, state per esempio sviluppando un sito web, in genere da quando si presenta la grafica, quando poi gli sviluppatori realizzano l'HTML, il sito viene pubblicato, passa del tempo ed è alta la tentazione di andare a pubblicare comunque il lavoro grafico che si è fatto. Pensate però al cliente: se vedesse presentato il suo sito un mese, due mesi prima del rollout su Behance, ecco, magari potrebbe storcere il naso, perché magari semplicemente ha studiato un messaggio in cui voleva comunicare a tutti i suoi utenti che appunto sarebbe stato lanciato il suo sito nuovo, e voi gli avete semplicemente bruciato la sorpresa. Quindi occhio a questa cosa qua. Quindi io la prima cosa che ho detto al mio amico è: pubblica i tuoi lavori su Behance, sfrutta quel canale. Allo stesso modo potete sfruttare anche Dribbble. Dribbble è un altro sito tipo Behance. Io su Dribbble non ci sono. Perché? Perché le reputo due piattaforme abbastanza equivalenti, diciamo. Io mi sono iscritto prima su Behance e lì sono rimasto. Non ho voglia di gestire due account su due portali diversi, quindi alla fine sono lì, ma prima o poi mi toccherà anche spostarmi o comunque fare un clone dei miei lavori su Dribbble. Vi consiglio, se dovete partire da zero, di farlo e di utilizzare magari dei sistemi di sincronizzazione alla If This Then That, che se non sbaglio, non vorrei dirvi una cazzata, ma se non sbaglio vi permette di impostare delle azioni predefinite tramite le quali, se postate una cosa su Behance, vi va automaticamente a finire su Dribbble e viceversa. Prendetela col beneficio del dubbio, perché sono in macchina, non posso verificare, ma credo che If This Then That vi permetta di fare questa cosa. Se non sapete cos'è If This Then That, googolatelo, magari ne parleremo in un'altra puntata degli strumenti, così un po' questi gingilli utili alla vita di tutti i giorni per risparmiare un po' di tempo. E il mio amico a questo punto mi fa: ma scusa, tu pubblichi i lavori su questo Behance e non li pubblichi su LinkedIn? Perché io sto facendo il profilo su LinkedIn e pensavo di pubblicarli lì. Al che gli ho detto: sì, certo, utilizza LinkedIn, creati il tuo profilo, metti il tuo curriculum, inserisci le tue competenze, chiedi degli endorsement, ovvero chiedi ai tuoi ex colleghi, conoscenti, fornitori, clienti, di metterti un più sulle tue competenze. Se tu hai fatto un bel sito per un cliente, contatta quel cliente tramite LinkedIn e gli dici: guarda, ti ricordi quel bel sito che ti ho fatto? Mi metteresti un più nel mio profilo di LinkedIn alla voce web design? Fatevi dare gli endorsement. Tra l'altro ultimamente LinkedIn li sta anche incentivando, mettendoli proprio in alto nella pagina, quindi voi ogni volta che fate un'operazione LinkedIn vi dice: ah, ma vuoi confermare questa competenza per il signor X e il signor Y? E tu puoi facilmente dare dei più. Certo, non dateli a cazzo. Se con una professionista avete sviluppato un sito web, non mettetegli un più sulla, che ne so, su composizione di colonne sonore. No, cioè, siate onesti da questo punto di vista. Ecco, quindi io gli ho detto: guarda, io utilizzo Behance per pubblicare i miei lavori, poi è logico che tutti i social costituiscono la rete tramite la quale io irradio questa informazione, irradio il mio lavoro, perché non possiamo pensare che che tutti vedano il nostro lavoro su Behance, perché su Behance semplicemente non ci sono tutti, ci sono i creativi. Dove ci sono tutti? Tutti sono su Facebook, tutti sono su LinkedIn, tanti sono su Twitter, però lì è un po' più dispersivo come ambiente. Ci deve essere qualcuno che già vi conosce, vi segue, che reputa interessante ciò che scrivete, se no finite nella timeline abbastanza in fondo e non vi caga più nessuno. Quindi quello che faccio io è pubblicare su Behance e poi semplicemente cliccare il comodo tasto condividi, condividi su LinkedIn, condividi su Facebook, su Google Plus, in modo che chi mi segue su LinkedIn e chi mi segue su Facebook possa vedere che io ho pubblicato un nuovo lavoro. E allora ogni tanto arrivano degli apprezzamenti, magari non tanto su Behance quanto su Facebook. Beh, logicamente poi nel serbatoio che alimentiamo a autostima dobbiamo capire che un mi piace dato su Behance vale di più di un mi piace dato su Facebook, semplicemente perché molto probabilmente se mi hanno dato un mi piace su Behance sarà stato un altro creativo a darmelo, quindi una persona competente. Su Facebook può essere chiunque, mio amico, mia zia, mio zio ricco del Canada. E quindi bilanciate un po' la vostra autostima quando ricevete gli apprezzamenti in base anche a questo tipo di differenza. Ecco, rimanendo sui social e poi chiudo questa registrazione, l'altro consiglio che vi do è di non essere banali nemmeno lì. Ecco, si diceva essere creativi non è obbligatorio, è vero, lo ribadisco, essere creativi non è obbligatorio. Su Facebook non dico che è obbligatorio, ma è gradito. Cioè Facebook è pieno di fuffa, lo sapete, c'è tanta fuffa. Secondo me noi creativi, almeno lì su Facebook, dobbiamo farci carico del compito di postare delle cose non banali. Cioè lasciamo postare le cose banali a chi non ha la pretesa di saper comunicare, e che va benissimo, ripeto, non è obbligatorio esserlo, però noi che lo siamo, abbiamo la pretesa di esserlo, almeno lì cerchiamo di fare un favore a noi stessi e a chi ci legge pubblicando delle cose interessanti, magari condividendo anche degli articoli legati alla comunicazione o legati al nostro mondo. E anche lì ci si crea un po' di identità, perché chi ci segue vedrà in noi chi siamo e quello che siamo assieme. Sfruttiamo Facebook in questo modo. Ora, io sono arrivato e quindi devo chiudere questa registrazione. Magari proseguiamo la prossima volta con i consigli per avere un po' di visibilità tramite il web. E, spero sia stata una puntata interessante, a me è volata. Magari voi vi siete rotti le palle, non so. Però adesso abbiamo anche un bellissimo indirizzo email, il podcastcreativo@gmail.com. Ecco, ho già sbagliato, meno male che doveva essere memorabile, vedete? Errore. Il creativo podcast @gmail.com. Partiamo proprio alla stragrande, dai, scrivetemi qualcosa e ci sentiamo alla prossima. Ciao.